Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di cibo circolare.
Siamo a Terra Madre con Beppe Tresso di Beff Biosystem per parlare di larve e di uova, quindi un progetto assolutamente interessante, un progetto molto circolare. Qui parliamo, siamo in pieno economia circolare, però non voglio anticipare nulla. Penso, intanto, grazie di essere con noi, grazie del tuo tempo, e raccontaci il progetto, cosa, come nasce e qual è l'obiettivo.
Grazie a voi innanzitutto. Il progetto nasce in collaborazione con l'Università di Pollenzo e un'azienda avicola piemontese, tipicamente piemontese, che è l'azienda Fantolino, e ha come scopo quello di introdurre sul mercato il primo uovo, chiamiamolo circolare, prodotto grazie all'impiego di larve di una particolare specie di insetto, che è la mosca soldato, che vengono utilizzate come mangime, come alimento vivo o come mangime per delle galline ovaiole. E il punto è che queste larve le abbiamo prima di tutto alimentate con dei materiali di scarto, sottoprodotti alimentari, che quindi di fatto hanno recuperato materiali che altrimenti sarebbero stati sprecati come rifiuti. Le larve a quel punto, diventando un alimento altamente proteico e nutrizionalmente superiore per le galline, permettono di poter dire che un uovo tendenzialmente di 55 grammi abbia alla fine evitato la produzione di 55 grammi di rifiuti e, in secondo luogo, non meno importante, abbia permesso di ridurre le importazioni di soia per un peso analogo, sostanzialmente analogo. E questo rappresenta, negli intenti della nostra azienda di Pollenzo e anche di Fantolino, anche una scommessa interessante per dare un valore di tipicità, a territorialità anche, alle uova prodotte in un determinato territorio.
Senti, io ti chiederei subito qualche numero. Per esempio, quante uova si producono o si consumano in Italia? O comunque, un dato che tu hai, che io ho sentito ed è abbastanza impressionante, per chi non è difficile rendersene conto, e qualche dato invece sui mangimi, diciamo, classici. Anche qui facci qualche esempio, che è interessante avere delle idee.
Allora sì, partiamo dalla prima questione. Ogni giorno in Italia, noi non ce ne rendiamo conto, ma vengono deposte 41 milioni di uova. Questo ogni sacrosanto giorno dell'anno. Alla fine si tratta di conseguenza di quasi, mi pare, 215 uova a testa per il consumo normale, che poi magari non ci rendiamo conto di fare perché sono uova inserite nella pasta che compriamo piuttosto che in altri tipi di alimenti. E questo è il primo dato. Aggiungiamoci a questo dato il circa 500 milioni di polli che ogni anno in Italia vengono trasformati in pete di pollo, che vengono portati all'interno della nostra, diciamo, circuito alimentare tradizionale. E questo, tenuto conto del fatto che un pollo mediamente, prima di essere trasformato, chiamiamolo così, un termine elegante per dire ammazzato, passano 40 giorni, questo significa che mediamente noi abbiamo ogni giorno una cinquantina di milioni di polli da ingrasso da alimentare. Ora voi capite che questo centinaio di milioni mal contato di animali, che tutti i sacrosanti giorni debbono essere alimentati, ha bisogno di mangimi. E mangimi si stimano, anche lì sono cifre abbastanza indicative, stavo dicendo la media del pollo ma farebbe ridere, mangimi possiamo dire un etto 10, un etto 20, 120 grammi al giorno, che chiaramente rappresentano alla fine centinaia di migliaia di tonnellate di mangimi che, per arrivare sulle nostre tavole, per arrivare negli allevamenti, debbono fare veramente il giro del mondo. La soia viene importata, da, così come tutti i cereali, da Sud America, dall'Africa, dall'Estremo Oriente, dall'Ucraina arriva il girasole, dalla Russia, da tantissime parti, e di conseguenza questo fenomeno, che è l'importazione, che va, diciamo, a compensare il deficit proteico dell'Unione Europea, vale l'80% dei consumi della produzione di proteine. Cioè in Europa noi importiamo l'80% delle proteine che servono per produrre mangimi. Sulla base di questi numeri, quindi, la possibilità di recuperare materiali di scarto che oggi vengono o ancora troppo spesso mandati in discarica, oppure nella migliore delle ipotesi trasformati in biometano, biogas o in compost, e ripeto, queste sono, diciamo, destinazioni nobili, ma le paghiamo noi con le nostre tasse. In realtà la prospettiva è interessante: evitare di produrre rifiuti, realizzare dei mangimi di qualità nutrizionale elevata e ridurre le importazioni di mangimi.
Quindi qui, come sai, come si parla di insetti, no? A tutti vengono in mente cose da social di basso livello, no? Mangiamo le cavallette, no? Il Made in Italy, eccetera. Qui invece c'è un uso, a parte scientifico, ponderato, molto curato, intelligente, insomma, di proteine che appunto ci permettono di ridurre quantomeno le importazioni di mangimi, che poi tu hai citato tutta una serie di cose, ma lì significa anche le coltivazioni intensive, quindi il land grabbing e tutto ciò che questo comporta e viene dietro. Però restiamo agli insetti, perché è un tema che, no, fanno tutti come un passo indietro. Invece su questo io ci vorrei tornare, spiegaci bene come funziona.
Allora sì, lungi da me entrare nella polemica che effettivamente condiziona molto il mio settore. Beh, sicuramente esisterà una possibilità di mercato, perché l'Unione Europea, ma anche, diciamo, gli Stati Uniti hanno anche avviato delle politiche incentivanti da quel punto di vista, di utilizzare delle componenti animali derivati dall'allevamento di mangimi anche per l'uomo. Personalmente, da imprenditore, dico che è un segmento che a me non interessa particolarmente, perché non lo trovo così interessante come invece quello dell'utilizzo degli insetti, quindi allevare insetti per la produzione di mangimi, per i motivi che ho detto prima. È una questione anche di dimensione di mercato e di capacità e di interesse di un determinato mercato a doversi in qualche modo sostenere con delle produzioni, con dei prodotti compatibili con le finalità del mercato stesso. Allora, come vengono allevati gli insetti? Beh, tendenzialmente sono solo 7 specie che si possono allevare in sicurezza all'interno dell'Unione Europea. Noi ne abbiamo scelta una, che è la più diffusa, che è la mosca soldato, all'interno di un sistema di macchinari che noi abbiamo realizzato in questi ultimi 6 anni, che abbiamo brevettato. Abbiamo creato delle condizioni ideali per l'allevamento di questa mosca, che anche se esiste normalmente in Italia, in realtà è una mosca saprofita che deriva essenzialmente dai paesi del, diciamo, tropicali, ma dell'area nordamericana tendenzialmente. Ormai è cosmopolita, c'è in tutto il mondo, è una mosca che nessuno sa che esiste, perché sta lontano dagli esseri umani, anzi proprio non ci vuole vedere. Se non sei morto, allora non interessi. È una mosca che tende a colonizzare qualsiasi superficie, qualsiasi materiale che sia in decomposizione. È una mosca che non sciama, non mangia da adulta, per cui non è fastidiosa, diciamo, come la mosca domestica, e quindi si presta perfettamente per lo scopo di allevamento a cui l'abbiamo, diciamo, destinata. Proprio perché non è considerata una peste, non rischia di creare delle zoonosi o di portare delle malattie. Allo stesso tempo, i nostri sistemi di allevamento sono stati pensati per garantire, diciamo, una sicurezza anche dei lavoratori rispetto al rapporto diretto con grandi masse di animali. Di conseguenza siamo stati molto attenti nel creare dei sistemi di macchinario che rispondano a delle esigenze anche di sicurezza del personale. Allora, queste larve vengono prima di tutto fatte riprodurre all'interno di voliere organizzate in un modo specifico. Tra l'altro ci sono dei nostri video su internet, quindi su YouTube si possono vedere queste liberamente, queste attrezzature, e poi vengono le larve vengono inserite all'interno di camere climatiche che noi chiamiamo bioconverter, cioè dei sistemi dove queste larve bioconvertono il materiale organico, che a sua volta è stato pretrattato nel senso che gli scarti organici vengono raccolti e sanificati con un processo di fermentazione che usa come starter una miscela che abbiamo specificamente realizzato al nostro interno, che permette di sanificare e di fatto rendere il materiale, il cibo per le nostre larve, assolutamente sano e non quindi contaminato da altri elementi patogeni e cose di sto tipo. Poi, dopo un certo numero di giorni, queste larve hanno mangiato quello che dovevano e noi le raccogliamo con un sistema abbastanza semplice. Vengono setacciate, da un lato vengono mantenute le larve, dall'altro il loro letame, che si chiama FRAS a livello giuridico. Il FRAS è un ammendante molto interessante. Ne abbiamo dei interessantissimi test di impiego del FRAS, soprattutto nelle vigne, perché ha una grande capacità di, portandosi dietro la chitina e la traccia degli insetti che l'hanno prodotto, ha un grosso vantaggio di stimolare la difesa immunitaria della pianta e soprattutto di tenere lontani gli altri insetti. Per cui noi abbiamo questi due mercati: da un lato le larve, che possono essere destinate alla produzione di mangimi o tal quali, quindi vive, ma essenzialmente per i polli, al massimo per i suinetti, oppure trasformati in larve essiccate o in farina per tutti gli altri impieghi, tipo gli alimenti per il pet food, eccetera. Perché c'è questo interesse a livello ormai mondiale sull'allevamento degli insetti? Beh, il motivo è squallidamente economico, non c'entra niente con le problematiche di sovranità alimentare. C'entra che la domanda di mangimi è sempre in crescita e non ci sono proteine a sufficienza per poterla sostenere. E soprattutto è in crescita la domanda di proteine animali da inserire nei mangimi, perché cani, gatti, polli, suini, pesci, molto, sono animali, nella migliore delle ipotesi, onnivori, ma in alcuni casi espressamente carnivori. E l'unica, al momento, la principale fonte proteica animale che può essere utilizzata nei mangimi è la farina di pesce. La farina di pesce è un prodotto nobile, per carità, però si pesca nell'Oceano Pacifico, si pesca nell'Oceano Atlantico, si pesca nell'Oceano Indiano, e le quantità di acciughe, essenzialmente di aringhe, che vengono pescate nel Mar del Nord è in costante decrescita, perché comunque le popolazioni naturali non riescono a riprodursi con i tempi e le necessità del mercato. Per cui da un lato noi abbiamo una domanda in crescita, dall'altro una disponibilità di un alimento che è comunque stabile se non in riduzione. È chiaro che questo apre degli spazi di mercato interessanti, perché vanno incontro a delle esigenze di mercato principalmente. Poi c'è l'elemento della sostenibilità, che ovviamente non va sottovalutato, però insisto nel dire sempre: attenzione, è una cosa che è un di più rispetto a una domanda che attiene all'evoluzione dei nostri stili di vita. E anche domani inventassimo delle altre forme di proteine animali in grado di compensare la mancanza di farina di pesce, l'allevamento di insetti, a maggior ragione se allevati recuperando scarti, sarebbe comunque virtuoso, perché permette di abbattere decisamente la produzione di rifiuti. Io provengo personalmente dal settore dei rifiuti, insieme ad altri colleghi siamo assolutamente convinti che di fatto stia cambiando l'allevamento di insetti, rappresenta una rivoluzione epocale in quello che è la modalità normale di gestione dello scarto organico. E nei prossimi anni ci saranno delle progressive aperture all'impiego di materiali sempre più sicuri, e che oggi vengono però trattati come rifiuti, per poter realizzare queste proteine nobili grazie agli insetti.
Quindi proprio economia circolare a tutti gli effetti. Infatti si chiama, noi lo ripetiamo spesso, economia circolare, perché la sostenibilità è un elemento a valle importante, ma a valle c'è bisogno dell'elemento economico. Io su questo ti farei l'ultima domanda e poi chiudiamo questa interessantissima intervista, su quale poi magari ci torneremo su queste cose in un'altra occasione, proprio sull'elemento economico, cioè l'uovo circolare conviene alla grande distribuzione? Io so che voi lavorate con alcune università sul fronte della ricerca, eccetera, però anche con alcuni produttori, proprio per valutarne anche la convenienza, direi.
Sì, sicuramente conviene in termini di maggior valore di prodotto. Io ogni tanto faccio questo esempio, ma se noi andiamo a vedere la produzione di altri settori, ci rendiamo conto che i mercati più interessanti a livello mondiale in termini di marginalità non sono i mass market, ma sono sicuramente i beni di lusso, ovvero tutta quella serie di prodotti che riescono ad aggiungere ad una base di prodotto degli elementi di valore che il consumatore è in grado di apprezzare. Ora, noi, così come il biologico introduce, a dispetto di tutte quelle che sono le difficoltà di valutare un prodotto biologico, di certificarlo, ma introduce almeno un elemento di sicurezza di valore che il consumatore è in grado di apprezzare, quindi è disponibile a spendere un po' di più, noi riteniamo che la maggior spesa, e che vi dirò anche quanto, è molto bassa, per avere un prodotto certificato circolare, sia apprezzabile da gruppi crescenti di consumatori che vedono non soltanto nell'economia circolare, ma permettetemi anche nel valore di sovranità alimentare, che un prodotto che ha recuperato gli scarti del suo territorio è in grado di aggiungere. Allora, veniamo ai numeri, come tu prima mi chiedevi. Allora, noi abbiamo calcolato che con le nostre metodologie, l'alimentazione, il costo di produzione di un uovo circolare, che venga quindi prodotto da galline alimentate con larve, a loro volta alimentate con scarti, ha un maggior costo di produzione che è inferiore a un centesimo. Però noi abbiamo già dei riscontri da parte di importanti gruppi della distribuzione che sono in grado di riconoscere più di un centesimo, anzi 3-4 centesimi, sul valore dell'uovo circolare. E in questo modo ci collochiamo in una fascia prezzo intermedia tra quello che è il prodotto, dell'uovo allevato a terra e l'uovo biologico. Se noi andiamo in un qualsiasi supermercato, vedremo che in un bancale normale si va dalle uova di primo prezzo delle galline in gabbia, che magari vengono vendute 6 a 1 euro e mezzo, alle uova biologiche che arrivano a 3,20 euro, 3,30 euro, con tutta una serie gamme di prodotti. Allora, il nostro obiettivo è quello di creare una nuova linea di prodotti fortemente caratterizzata per la qualità e la sostenibilità del non solo del prodotto, anche dell'allevamento, perché una cosa che mi sono dimenticato di dire è che l'allevare le galline e i polli anche, dandogli da mangiare delle larve, permette di raggiungere due obiettivi che ormai sono acclarati e certificati anche grazie ai nostri rapporti storici con l'Istituto Zooprofilattico Lazio Toscana di Viterbo, con cui collaboriamo da anni, per cui le galline che hanno mangiato larve vive tendono ad avere una minore conflittualità, le galline sono rapaci, basta vedergli il becco e le zampe per capire che sono contente di mangiarsi un verme, e quindi non scaricano questa aggressività su altri esemplari, ma soprattutto introducendo nell'intestino la chitina, che è una componente dell'esoscheletro delle nostre larve, riducono in modo significativo le infiammazioni intestinali, sia come comportamenti che come risultati di digestione, li abbiamo anche verificati nelle fasi di svezzamento dei suinetti. Per cui questi elementi di benessere animale a tutti gli effetti, perché noi monitoriamo anche tutti degli indicatori nelle produzioni di ormoni, dello stress negli allevamenti, e effettivamente ci rendiamo conto che gli stiamo dando un cibo che alle galline non solo piace, immaginate la gallina che si mangia un verme, è naturale, è la classica immagine che abbiamo in testa della gallina che razzola felice, ma in realtà gli stiamo dando un qualcosa che riduce l'impiego di medicine, che fa venire le uova anche leggermente più grosse e con opportune anche attenzioni alla dieta delle larve possono anche avere il tuorlo decisamente più rosso e quindi un maggior appeal di tipo commerciale.
Senti, allora, intanto ricordiamo a tutti il nome dell'azienda, così possono anche cercarlo, come dicevi tu prima, su YouTube piuttosto che sul sito, che è Beff Biosystem.
Sul sito internet è beff.bio il nostro sito, avete tutte le indicazioni, troverete anche i dati delle nostre ricerche, e poi abbiamo un canale YouTube dove potete trovare un po' di video che spiegano in dettaglio come funziona il processo industriale che noi abbiamo realizzato.
Grazie di essere stato con noi, grazie del tuo tempo.
Perfetto, grazie a tutti, arrivederci.
Code 23 Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di cibo circolare.